file pieno di black humor con il podcast più scorretto del web.
Pupazzi da legare, la cronaca nera non è mai stata così immorale.
Io sto in silenzio finché lui fa che...
No, tu continua con l'episodio, io mi cerco questa cosa.
Oggi abbiamo detto, vi parlo di Mary Flora Bell, quel dolce e delizioso angioletto che è diventata una pluriomicida alla tenera età di 11 anni. Quindi questo è il cappello introduttivo improvvisato.
Stavano sul cazzo le medie. È entrata alle medie,
ha sbarbolato.
È entrata nell'età della pubertà, invece di desiderare qualche... No.
Io...
Uccidere, squartare, mangiare uomini.
No, invece...
Beh, 11 anni, insomma, prestino per quello, però sì,
oddio,
effettivamente...
Non lo so, eh.
Ma sì, dai, cazzo, è una bambina, però vabbè, questo poi...
Lo so.
Ma sarebbe meglio anche non dirlo, ecco.
No, stavo pensando a me a quell'età e penso che già stavo in botta ormonale.
Sì, apposta.
Cosa? No, comunichiamo, dai.
No, non comunichiamo.
Va bene, va bene. Allora, Mary Flora Bell è nata a Newcastle upon Tyne, non upon a time, da non confondere.
Once upon a time.
In Inghilterra il 26 maggio del 1957, quindi è una storia fresca fresca, cotta e mangiata. E, da chi è nata? È nata dalla madre Betty. Ci sono stranezze sul nome, forse Elizabeth, forse qualcuno dice un'altra cosa. Vabbè, comunque...
Rispondo a Carol, no, non è ispirata a Mary Bell, la bambola Annabelle, ma la bambola Annabelle è...
Ispirata ad Annabelle.
È ispirata a la vera bambola di Annabelle, che sta... non so se ti va poi di condividere... No, l'hai chiusa,
no,
la
già,
pagina.
Ok.
No, non è ispirata a lei, ma a una vera bambola che adesso si trova in un museo dell'occulto, sempre negli Stati Uniti, che tra l'altro è... non c'entra niente con la bambola.
Sì, è molto più buffa, sembra
molto
una
più
sì,
sembra... esatto, per cioè nel senso sembra tipo Pippi calze lunghe, capito, capello rosso, viso buffo,
forza sovrumana,
ti ammazza se te becca, te squarta, te gonfia, te botte e poi
ma
ciao.
Prima te minaccia e poi te ruba il
portafoglio. E tu per salvarti hai solo una cosa da fare, devi chiamare Jingle Man, l'uomo che salva il Natale, basta.
Perché l'hai detto tipo
cioè,
Medio Man,
l'uomo che salva il Natale, basta. Cioè se tu per dite a febbraio stai per morire, non lo puoi chiamare, è lui, è niente,
lavora un giorno all'anno, scansa fatica,
te può salvare solo una volta all'anno,
scansa fatica di un supereroe.
Poi per dite il giorno dopo, il 26 a Santo Stefano, se sei in pericolo, niente, so cazzi tua. Il 25
ma la forza la vigilia se gli gira bene, perché sai già c'è atmosfera natalizia. Comunque parlavamo di Betty, la madre di Mary Bell. E che lavoro fa la madre di...
Ciao Biggy,
we meet it. Che lavoro fa? Fa la peripatetica. Fa la peripatetica, ma non una peripatetica normale.
Aspetta, perché peripatetico
a
maschile è una cosa,
peripatetico è azione che si compie camminando.
Eh sì, è un colloquio che si compie
sì,
camminando.
Sì, mi sembra un po' di una cazzata, erano i discorsi di Aristotele.
Greci, esatto.
Però, Aristotele, Socrate e Platone li confondono.
Peripatetica è
peripatetica
è
di puttana.
Ma perché
queste
poi?
Cose sia al maschile...
A maschile è una cosa bellissima.
Di questa cosa,
mia cosa orrenda.
C'è un paragrafetto orrenda, di cui parlo di queste cose nel libro Serial Killer d'Italia. Compratevelo, cazzo!
Dov'è?
È andato via, non c'è.
Dov'è? Non lo vedo.
L'ho tolto di mezzo.
Dov'è?
Impazziti, ostaggi impazziti. E, dicevamo, peripatetica vuol dire prostituta, puttana,
bagascia.
Bagascia. Ma non era una prostituta normale.
Qualunque, no. Era la prostituta.
Faceva la mistress.
Ah, yarda.
Capito, fustigava i maschietti. E gli è nata sta Mary Flora Bell. Perché non è che gli frustava e basta, ci fornicava anche. Però non era proprio ben voluta.
Ciao Claudio, un saluto a te alla coda indogana.
Oh, grande, allora riesci a interagire un pochetto?
Coda sì, coda, volendo. Coda.
Vabbè, parcheggiati, non tornare più a casa.
Metti il freno a mano e blocca il traffico.
Non era ben voluta, cioè gli è capitato per sbaglio tra un lavoro e l'altro, quindi è rimasta incinta mentre fornicava per lavoro, quindi non è che proprio la desiderava.
Ma cos'è, n'è accorta che era incinta? Un giorno ha partorito così a buffo.
Oh cazzo,
oh cazzo, è questa
mia. Mi sono piegata sotto. Guarda,
cassonetto!
Il gesto via più o meno è andata così, perché lei era...
C'è quel meme di quella che con la mossa da basket che butta un bambino nel cassonetto, è meraviglioso.
Comunque il discorso
è che... orribile, però a me fa ridere.
È che proprio non la voleva, cioè cercava di ammollarla ai vicini, cercava di darla in adozione, ma proprio della serie, oh, ciao
bello, la vuoi una bambina, la vuoi una figlia? Perché evidentemente col lavoro che faceva, ovvero la zoccola, era difficile occuparsi di...
Come sei sessista? Ho detto puttana per ore. Ciao Matteo, The
Grande
Pixel,
Pixel Chips.
Era Cinta De Rose. Ah no?
No.
E, cercava insomma di piazzarla qua e là a chiunque potesse e non c'è riuscita, e quindi ha anche cercato di ucciderla in, in vari modi.
Poi ti chiedi perché ti crescono i figli deviati, cioè nel senso ci sarà un motivo se poi è successo quello che è successo.
No, ha tipo cercato di annegarla, ha cercato anche di...
Ma, come se fosse una cosa... Ha cercato di annegarla, ha cercato una cosa normale.
La prima figlia, devi fare esperimenti, no? Poi con gli altri figli. Sì, perché poi la cretina ha continuato a fare altri figli.
Posso fare una domanda?
Dimmi tutto.
Ma perché tu non hai figli?
Ma chissà.
Cioè nel senso... Non hai figli perché quelli che hai avuto hanno fatto una brutta fine, oppure perché...
No,
non
i
hai
servizi
mai
sociali.
Ah, ok.
Me li hanno tolti tutti.
Ti hanno tolto
tutti
la libertà.
36.
Ecco perché ogni volta devo superare migliaia di guardie giurate prima di poter entrare. Ok, adesso ci sono.
Metal detector.
Esatto.
In realtà stiamo in carcere.
Non sapevo di essere in città stasera su Real Time. Sì, caro, la cosa praticamente è andata in questo modo.
Vabbè, insomma, non è che la trattava proprio bene. Ci ricorda un po' qualcuno, ma tu ne sai più di me. Si pisciava sotto questa tizia, Mary Bell. E la madre la prendeva in giro con il vicinato, le strusciava la fascia.
Enuresi.
Esatto, le strusciava la faccia sul materasso bagnato, un po', insomma, la seviziava in questi modi. Quindi...
Ma come? Guarda che hai fatto! Ma come si fa con i cani poi?
C'ha avuto un'infanzia gradevole. E a proposito di tentativi,
c'è chi ha sviluppato delle personalità multiple a causa di questi genitori.
Ad
comunque
sempre,
lei invece ha sviluppato una...
Infatti, come ci dicono, appunto, bilancia o cicatilio. C'avevano questi stessi problemi.
Sì, sì, ma non... Sì, vabbè, ovviamente anche Stefano.
Anche io.
Figurati.
Ma perché è tagliato fino a qua il video? Perché non si deve... Dov'è? Ecco, fino a qua. Senza vedere il pannolone.
Esatto.
Comunque, parlavamo di questi tentativi di omicidio. Alla tenera età di 5 anni, una volta Mary Bell è finita all'ospedale per overdose di farmaci.
Di pipì. Per overdose di urina.
Annegata.
Di urina.
Infatti, annegata dove? Cercava di annegarla nel suo stesso pipì.
Dio, poverina. Quanti anni aveva Mary Bell?
A 5 anni adesso.
A 5 anni.
Adesso a 5 anni. Cioè non adesso, 2022.
Vabbè, adesso nella storia.
Nella
diciamo.
Storia di adesso aveva 5 anni.
Ciao Elisa! Benvenuta, ben trovata.
Ciao carissima. Aveva ingoiato queste pillole. E la cosa interessante...
Ma chi? Mary Bell o la madre?
Il medico.
Ha visto Mary Bell e la madre, ha ingoiato delle pillole perché voleva morire. Cioè perché...
È andata in ospedale per overdose di pillole Mary Bell, e al medico
okay.
ha detto
che la madre gli aveva
che era stata la madre che gli aveva detto che erano degli Smarties, erano delle pilloline colorate.
Ah, quella zoccola della madre.
E questo è quello
cioè, gli ha detto no, mia mamma mi ha detto che sono delle caramelle, quindi
queste volendo potrebbero tutte essere illazioni, nel senso non lo sappiamo per certo. Certo che una bambina di 5 anni che al medico gli dice sta cosa, perché avrebbe dovuto dire una cazzata?
Beh, anche se non fosse stato così, comunque una bambina di 5 anni che ha accesso a dei farmaci.
Vabbè, ma all'epoca non è che c'erano le chiusure di sicurezza o altro, cioè quelli ancora rimpiangevano le fumerie d'oppio nel 57.
The Pixel Chips ha riscattato modalità canora.
E quindi giustamente dobbiamo cantare, va bene. Allora,
ma perché
allora...
ragazzi riscattate la modalità canora? Noi dobbiamo alzare i punti per le modalità.
D'accordo.
Dobbiamo, cioè, dovete spendere veramente dei soldi grossi.
E anche l'ambiente non era sano, erano tutti dei criminali e vivevano di espedienti. Pensa che bell'ambiente in cui crescere una bambina.
Carco, mi sono commosso.
Vero,
sei stato
vero,
bravo,
vero,
bravo,
grazie,
bravo.
Grazie, grazie.
Oddio, bravo, 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 bravo.
E a peggiorare poi tutta questa situazione,
Matteo, vi vogliamo bene,
certo. Vi vogliamo bene. A peggiorare tutta questa situazione, a un certo punto,
standing ovation,
viene fuori anche che Mary era praticamente costretta a guardare la madre mentre lavorava. E non è che lavorava in fabbrica o cuciva, faceva la puttana, abbiamo detto.
Faceva la mistress poi.
Ah, mistress, quindi è cresciuta in questo ambiente violento, no? Dove la madre frustava, cosava, e quindi va a capire che te scatta nel cervello, poi lo capiremo. E a quanto pare...
Beh,
in realtà,
qualcosa succede,
a quanto pare in realtà è stata anche costretta a partecipare. Ora, non si trattava verosimilmente di violenza sessuale, perché poi è venuto fuori che comunque era vergine.
In che senso, Carol? Ma lasciare la bambina in ospedale come una persona normale?
Ma no, ma perché all'epoca non...
Ah, nel senso... Ah, ok, ho capito. Ma no, ma perché?
Vabbè, diciamo che è stata...
C'è tanto che viva quella ragazzina a 5 anni.
Diciamo che è stato fatto passare come un incidente.
Qui io mi immagino proprio dove vivono loro, no? Cioè, capito? Questa stanza, questo monolocale, piccolissimo, dove in un angolo c'è un
ancora
letto...
Ancora più piccolo, mezzo locale.
Mezzo monolocale. Mono mezzo locale. Mono qualcosa, dove c'è la madre che lavora in un angolo e la piccola Mary Bell
che fa i compiti,
fa i compiti, insomma, cerca di distrarsi in qualche modo, perché poi non capisce quello che succede.
No, infatti la madre a un certo punto dice: piccolina, ti annoi, vieni, partecipa anche.
No,
no, veramente
no,
non gli ha detto ti annoi, ma l'ha fatta partecipare,
ecco.
Non, ripeto, come stavo dicendo, non a livello proprio sessuale, perché poi è venuto fuori che lei comunque era vergine quando è successo tutto, poi ci arriviamo. Però
gli dava una frusta.
Beh, è verosimile che facesse cose di questo tipo.
Dai,
esattamente. O comunque magari, non lo so, perché magari gli insultava e basta.
Sai qual è la cosa assurda di queste situazioni? È che tu dici: oh, cosa orribile. Sì, ovviamente è una cosa orribile, però per un bambino che non ha
figli. Maybe.
But maybe.
Of course.
Maybe. No, nel senso, per una bambina che non ha filtri, che non ha sola struttura, eccetera, una cosa del genere può sembrare addirittura la normalità a un certo punto, no? Cioè, il fatto che partecipi a determinate situazioni.
È proprio quello il punto. Di tutto questo ambiente, poi
cioè, come quando noi da ragazzini dicevamo che volevamo crescere dei bambini perché dovevano abbracciare colonne e mangiare mais.
Ah, e essere totalmente antisociali e poi liberarli alla stazione termine.
Esatto, noi avevamo in mente questa idea,
ma la faremo, la faremo.
Coinvolgeremo di crescere dei pargoli, completamente, come diceva Stefano, antisociali, che una volta liberati alla stazione termine facevano le peggio cose, tipo abbracciare alberi e colonne.
Comunque Claudio velatamente ci dice che stiamo esagerando, dicendo: ma il mod?
No, perché...
chiede l'aiuto del moderatore.
Esiste una modalità frusta, dice Elisa. Probabilmente
dobbiamo metterla. No,
no, no, ma guarda,
no,
modalità mistress. A certo punto arriva una che c'è meno.
Ehi, hey Mary, passami il lube. Va bene, va bene. Comunque, a un certo punto la madre Betty si sposa un certo Billy Bell.
Pure Lamp dice: passava gli attrezzi. Sì, probabilmente stava lì a fare la gavetta. Cioè, alla fine era quella.
Ah, sì, è come quando sei, stai sotto una macchina, lasciami la chiave del 15.
Esatto, passami una 13 spaccata.
Però uguale, ma passi a frusta, passami una frusta da cavallo.
Passami le manette.
Il flagellum.
Il flagellum.
Sai, quello di Cristo.
Sì, però mi fa ridere questa parola, flagellum. Sembra, flagellum è il cattivo di
Batman.
No, di Jingle Man. questa puntata parallelamente
flagellum.
C'è quest'altra storia dove c'è Jingle Man, il supereroe che ti salva solo a Natale, e flagellum.
Flagellum, non la passerai liscia, perché c'è...
Aspetta, flagellum.
Fagiolum.
Fagianum. Ok, il cattivo è Fagianum. È un fagiano gigante.
Non arriveremo mai alla fine di questa puntata.
Ma è una storia parallela a quella di Mary. Noi continuiamo con Mary.
Così per ogni confondere tanto... ancora esatto. Di più. Posso proseguire?
Posso proseguo.
Quindi, poco dopo la nascita di Mary, la madre Betty si sposa un certo Billy Bell, da lì il cognome, perché non ho dimenticato dire che il padre era ignoto, non si sapeva chi fosse il padre, uno
Claudio,
dei clienti.
Lasciami gridare! Io senza mod non so stare!
E pensare che erano partiti bene, dice Mara. No?
Noi? Una volta,
che guarda, hanno... più o meno all'episodio 3 siamo degenerati.
Abbiamo cominciato proprio a sfagiolare completamente. Però vabbè, continua, prego.
Era in lontano, mi nominavo.
Quindi siamo arrivati a che Mary Bell fa la gavetta della madre.
Sì, no, l'abbiamo superato.
E poi sta in ospedale.
Sì, e
abbiamo
poi...
superato anche quello.
Sì, sì. Okay. E la madre si sposa.
Con Fagianum,
con...
il cattivo di Jingle Man. No.
Con Billy Bell. Fantasia.
Perché lei dopo prende il cognome
di questo
papà.
Che lei riconoscerà, okay, come padre.
Billy Bell.
Billy Bell.
In Italia uno così non avrebbe mai avuto un futuro.
Ma infatti pure lui, cioè, faceva il mariuolo, faceva il criminale, mariuolo, il rapinatore, stava sempre in carcere.
Mariuolo.
Insomma, una bella famiglia di merda, una puttana e un ladro in un ambiente tutto così.
Billy Ballo. Esatto, Mara, era Billy Ballo. Basta.
Ok, ok. Quindi a un certo punto che cosa succede?
Quindi, a un certo punto la mamma di Mary Bell mette la testa a posto. Dici, no, si è sposata, ha messo su una casa.
No, per niente, sta ragazzina cresce una merda. All'età dei 2 anni c'aveva un... era...
Perché entra anche lo spaccio di cocaina. No, così dico.
No, quello ragazzata. Poi, quello poi con Pablo Escobar.
Ok. Ma in che anno siamo? Scusa la domanda.
Allora, lei è del 57, abbiamo detto. Quindi, se...
quindi siamo ai primi anni 60,
sì,
ancora. Prima
a cavallo del fine 50-60, perché più o meno già all'età di 2 anni. Sto facendo un po', okay, vai e vieni da, sulla primissima infanzia di
dalla
di
mistress alla modalità infermierina. Jingle Melvisi Flagellum, che nel frattempo è diventato Fagianum, il cinecomic di cui non abbiamo bisogno ma che ci meritiamo. Esatto, Carol.
E quindi c'aveva il padre che entrava e usciva dal carcere, questa, okay, qua che frustava, la madre che frustava la gente, e sta ragazzina cresce che a 2 anni era totalmente distaccata, fredda, non parlava con gli altri, era antisociale. Poi ho perso il...
Vabbè, non è che stava benissimo, insomma. Cioè, alla fine voglio dire, se cresci in un ambiente, diciamo... così.
Non giocava con nessuno, non piangeva mai, e quelle poche volte che interagiva era per sbroccare, si lasciava andare in questi scatti d'ira. Da una volta ha tipo rotto il naso a uno zio, a un parente, perché gli ha tirato un giocattolo e gli ha spaccato il setto nasale. Cioè, stava ferma così.
Mary Bell, vieni che è pronto. No, no!
Dobbiamo ricordarcela con la faccia di prima, no? Quindi con gli occhi da ghiaccio. Immaginatela sempre ferma, così. Poi a un certo punto sblocca e spacca i nasi. Questa era Mary Bell.
Ok.
Tutto quanto.
Una pargoletta amorevole.
Esatto, esatto. La scuola era aggressiva con chiunque la contraddicesse. Quindi ne potevi dire che lei subito faceva...
Ce l'aveva una qualità. Una qualità.
Era bella.
Ma che, a parte la bellezza, una qualità... Vabbè, sì.
Era bella.
Una bella bambina.
Bella, era brava a fare la bulla.
Era brava a fare...
Come le famose virtù aristoteliche.
Li picchiava anche gli altri bambini.
Faceva atti vandalici, tutto quanto. Spesso picchiava i suoi compagni. Principalmente, dicono le maestre, che gli metteva le mani sul collo. A mo' di strangolo.
Bello, dice l'Amp.
Non stava tanto bello.
Ma neanche tu stai tanto bello.
Però era tanto bello. Era tanto...
Ma con noi stiamo tanto bello. Quindi insomma, vabbè, antisociale all'estrema potenza.
Esatto, quindi diciamo si trovava spesso a mettere le mani sul collo degli altri compagnetti di classe. E una maestra ha raccontato che una volta gli ha chiesto: ma perché lo fai? E lei ha risposto: perché non posso ucciderlo.
Ma perché no? Scusa, perché non guardala posso da un'altra prospettiva. Giusto. Cioè, d'altronde un bambino non conosce la differenza tra bene e male, tra giusto o sbagliato.
Soprattutto se cresci in un
quindi
ambiente di...
Quindi uccidere e non
tipo.
Uccidere per una bambina di 5 anni penso che sia pressappoco la stessa cosa.
E quindi Mary Bell ignora tutti quanti, interagisce con loro, come abbiamo detto, solo per picchiarli. Però a un certo punto si fa un'amichetta di 2 anni più grande.
Sì, infatti è vero, Carol, se la prendeva la CIA o qualche altra organizzazione come l'FBI, per esempio, diventava veramente un...
Nikita.
Esatto. Ma sembra la storia di... forse lo sai chi potrebbe aver ispirato questa Mary Bell? L'asiatica di Kill Bill.
Ah, quella che poi finisce col cranio tagliato.
Sì, esatto. Che lei, insomma, c'è questa storia che da ragazzina viene tolta al padre, che viene uccisa, insomma, cresce in un ambiente così, anche lei si dà alla prostituzione, poi diventa un'assassina tipo a 13 anni, quindi potrebbe ispirarsi a quello.
Può darsi.
Kill Bill! Genio.
Kill Bill è fantastico.
Genio. Dai, il titolo di questo episodio sarà Kill Bill.
È una battuta molto bella.
Poi arriva lui,
rovina tutto. Va bene.
No!
C'è qualcosa che puzza.
Vero?
No, non lo so. Tu puzzi. Io puzzo.
Non profuma?
Beh, no. Non li abbiamo mai lavati.
No.
Non
oso pensare... No, pensavo peggio.
Vabbè, insomma, c'ha sta amichetta, di 2 anni più grande, che si chiamava Norma Bell. che però non erano imparentati, era solo un caso di omonimia, come dicevo all'inizio, era un cognome molto comune.
Strano che non gli ha menato.
No, in realtà erano
ma ha rubato molto... il cognome.
Erano... Ah, può darsi. Può darsi, forse gliel'ha rubato davvero.
Però in realtà si è fomentata sta cosa e quindi sono diventate amiche per la pelle.
Sì, sì, è andata proprio così. La puntata è finita. ha spoilerato tutto.
In realtà volevamo arrivare qua.
Vabbè, Mary e Norma, molto probabilmente.
Intanto pensate a quale potrebbe essere il punto debole di Jingle Man e quello di Fagianum.
Così. Jingle Bell.
Del Jingle Man, Jingle Man. Pensate a quale potrebbe essere il suo punto debole e ce lo scrivete nei commenti. Tanto noi continuiamo con lo storia.
Beh, che tipo 364 giorni l'anno è un malato terminale
tu,
che sta per morire.
Tu racconta la storia.
E solo un giorno all'anno c'è
tu pupazzi dalle gare, tu
pupazzio.
Tu pupazzio.
Il pupazzio è un elemento al numero 57 della tavola periodica.
Pupazzio.
Dai cazzo, dovremmo scoprirlo un nuovo elemento chimico, il pupazzio.
Solo per chiamarlo pupazzio.
Mamma mia, sicuramente radioattivo tossico de merda. Comunque, a quanto pare si dilettavano molto con questi giochi innocenti dello sfidarsi a fare cose.
Ok.
E questa cosa, capito, tende a degenerare, nel senso io ti sfido a fare questo, tu ti sfidi a fare quest'altro.
Sì, diciamo sempre... la sfida diventa sempre più pesante, particolare.
E quindi facevano cose stupide, magari rompevano le cose, facevano qualche atto vandalico, sempre più... No, capito?
Ok. Trasformazione in gallo di Stefano è finalmente giunta!
Pollotron!
Pollotron, che è il Robin di Jingle Man. Pollotron, che fa parte dei buoni.
Jingle Man e Robin.
Mezzo cyberg e mezzo pollo. Che capito, me lo immagino con occhio bionico rosso e occhio rosso.
Ma che fa? Becca per
ma
terra.
Ma perché noi parlando dei veri belle c'è ancora a mettere queste cose?
Però Pollotron è bello, devo dire.
Pollotron è bello. Figo. Cazzo, The Pixel Chips. Allora, ma dobbiamo farci il fumetto, abbiamo deciso. Facciamo Pollotron, Jingle Man e Fagianum. Sono i tre personaggi che dobbiamo disegnare. Ma torniamo a Mary Bell.
Sì, possiamo andare avanti? Siamo certo, ancora sulla primissima parte dei miei appunti.
Siamo ancora... Sono passati 45 minuti.
No,
non
mezz'ora,
siamo...
mezz'ora.
Ah, ok.
Mezz'ora. Però non siamo ancora nemmeno a metà.
Vabbè, siamo arrivati che loro praticamente si sfidano.
E una volta, insieme a Norma, stavano giocando con questo bambino che è caduto da un dirupo.
Ma tipo Stewie.
E questo bambino che è caduto...
Ti ricordi da... No, ti ricordi quella puntata dei Griffin dove Meg e... come si chiama il figlio?
Salvate il soldato Ryan.
No, dei Griffin, il figlio di Peter, maschio, biondo. Chris. Dove Meg e Chris fanno cadere Stewie per le scale e lui ha praticamente mezzo cervello de fuori e lo tengono così per non farlo scoprire a Lois per svariati giorni e
no,
comincia
calcolo, a pulsare. Non me la ricordo.
Vabbè.
Bello,
mi piace. Orribile. Un time merda.
Vabbè, comunque, il ragazzino è rimasto ferito ma non è morto. Per i genitori si è trattato soltanto di un incidente perché d'altra parte è caduto. Si è capito che l'hanno spinto?
No, was falling in love.
Non vorrei che l'hanno...
Falling in love. Ah, non era caduto in amore. Vabbè, insomma, l'hanno spinto, l'hanno ucciso.
È caduto. Per la cronaca, cioè per gli atti è caduto. Cioè non hanno sporto denuncia. Il bambino tutto sommato non si era fatto fin troppo male.
Quanti anni aveva il bambino?
Non ho preso appunti. Anche perché in realtà sono successi più di un episodio su questo discorso del bambino. Anche perché poi lei ricorderà varie cose con ricordi frammentati. C'è chi parla di un bambino di 3 anni, chi di 8. Non si sa bene. Penso che siano stati più bambini. Poi arriviamo al 25 maggio del 1968.
Mary Bell ha?
Mary Bell ha 11 anni.
11 anni.
11 anni. E quel giorno tre ragazzi entrano in una casa diroccata, abbandonata, perché dovevano prendere della legna per costruire una piccionaia. Questo è un dettaglio fondamentale per tutta la vicenda, se lo ritroveremo anche nei prossimi 4 episodi.
Quindi non è che dovevano prendere semplicemente della legna.
Della legna
prendere
per fare una piccionaia.
Una piccionaia.
Non un recinto, cioè... per volatili, ma per piccioni.
Evidentemente c'erano tanti piccioni. Ecco.
Uno dei tre sale le scale, perché magari non sta proprio nella hall, nell'ingresso, la legna, devi salire, devi girare un po', e arriva in quella che era la camera da letto di questa casa diroccata. E che cosa ti trova in questa camera da letto di questa casa diroccata? Un bell'armadio, no, trova un bambino, Martin Bryan, di
McFly, tre anni che era tornato indietro dal futuro.
No, quattro anni.
Con la DeLorean.
Morto, per terra.
Lo trovano?
Lo trova.
Chi lo trova?
Il suo tizio che sale le scale, questi tre ragazzi.
Che stavano raccogliendo legna.
Stavano raccogliendo bambini e legna. E trovano sto pargoletto morto. E casualmente, poi avvesano la gente, tutto quanto.
Avvesano.
Passavano di lì anche Mary e Norma.
Che succede, amico? Con la carota. Che succede, amico?
Dico casualmente perché ovviamente erano state loro ad attirarlo in casa.
E me lo dici così?
Non, era inaspettato, vero?
No!
Inaspettato, non te l'aspettavi.
Wow!
Il Piccionium è nemico di Fagianum.
Il Piccionium è il fratello minore di Fagianium. E poi mentre lui parlava mi immaginavo questa scena dove c'è Jingleman che dice Pollotron, aiutami presto, sta per scadere il 25 dicembre, dobbiamo sbrigarci prima che
dobbiamo distruggere Fagianum.
Hai capito che la cosa è che se scade il giorno lui non può più intervenire, quindi se arriva al 26 il mondo è finito. Vabbè, scusate.
No, però Pollotron può ancora. Però è il secondo.
Però è un pollo.
Non, non fa niente.
Cazzo,
superpoteri c'ha niente.
Non è mezzo cyborg, è però non è che. Esatto.
Fa meglio quello che farebbe un pollo. Esatto. Perché è un cyborg.
Mangia meglio il mais.
È più stupido. Se lo cuoci è più buono.
Se lo cuoci non so se è più buono. È contaminato dal metallo.
Metallico.
Esatto, un po' velenoso.
Vabbè, comunque sia, avevano attirato questo pargoletto con la scusa di dargli delle caramelle e l'hanno strangolato.
Ah.
Però la strangolatura fatta da una bambina non è che lascia sti grandi segni, ok? Quindi non ha tutti sti segni sul collo, quindi quando poi è arrivata la polizia, in realtà è passato tutto per un incidente. Cioè, si sarà strozzato il bambino, cioè avevano capito che era morto asfissiato, ma non per strangolamento. Magari si è mangiato qualche cosa, si è ingoiato qualcosa, non hanno pensato di magari aprirgli la trachea per vedere se effettivamente avesse qualcosa. Non lo so che cazzo hanno pensato, non gliene sarà fregato niente, è passato tutto per un incidente. Che succede poi nei giorni successivi? Mary va dalla zia di Martin. Anzi no, scusate, tutte e due i nostri piccoli angeli, quindi Mary e Norma, vanno dalla zia di Martin con la scusa di darle una mano col figlioletto.
Ma perché?
Perché cosa?
Perché vanno dalla zia?
E ci sto arrivando.
Cioè per godere della...
Sì. Mi fai arrivare, sì, in realtà loro erano lì per prenderla per il culo.
Qualche commento. Mary e Norma,
no, quindi non mi ci vuoi far arrivare.
Le spingitrici pazze, il nuovo trailer di Maccio Capatonda. Ma Piccionum è nemico di Fagianum.
Ma che bello, sì, devo bere, mi passi l'acqua.
L'aiutante? Ah, sì, no.
Che cazzo?
Chiediamo a The Pixel di disegnare questi supereroi. Sì, no, infatti è quello che farò nei prossimi giorni. Comunque, stavamo dicendo che Mary Belle con questa sua amica di cognome anch'essa Belle vanno dalla
zia.
Le Belle Girl.
Vabbè, insomma, vanno là per prendere il culo e quindi
subito è morto il tipo, hanno ammazzato.
Più o meno, perché in realtà nascondendo
me.
Fammici arrivare. Niente, è 20 minuti che sto su una frase. Nascondendo le risatine, capito? Si tappavano la bocca per nascondere le risatine. Allora, ti manca Martin, ma piangi per Martin, ti manca il nipotino. E nascondevano
ma
le
una pizza tipo così, ma rovescio, con la par con le nocche.
Insomma, lei no, ovviamente non le ha fatte più venire perché è sconvolta da questo strano atteggiamento delle due.
Certo.
Però non si fermano qui perché poi il giorno dopo vanno anche nell'asilo che frequentava il piccolo Martin. E vanno e fanno dei pesanti atti vandalici, distruggono armadi, spostano banchi, mettono le aule a soqquadro e iniziano a fare tutte scritte sui muri interessanti.
Enter Skelter.
Scritte su muri interessanti perché ad esempio ce n'è una che è We did murder Martin Brown, fuck off you bastard. Quindi abbiamo effettivamente ucciso Martin Brown, fuck you bastard, fottete a fanculo fanculo bastardi, una cosa del genere.
Scrittura su un muro all'altezza di un undicenne.
Però l'altezza non... anche perché no, in realtà era anche abbastanza altine per l'età, almeno Norma era abbastanza, però, insomma,
c'ha 2 anni di più,
però insomma quello vuol dire poco, perché uno può abbassarsi o salire su un banco per scrivere quello che gli pare. Però il discorso è che è stato archiviato tutto quanto con, come semplici atti vandalici e scherzi di cattivo gusto. Avranno pensato sarà stato un mitomane, cioè Marty Brown non è stato ucciso, la polizia ha fatto i suoi accertamenti, è stato un incidente, sarà,
certo,
stato un minore.
Ripetiamo che dalle mani di una bambina non potevano venire fuori i segni del collo,
c'è soltanto zucchero filato e sogni.
Zucchero, cannella ed ogni cosa è bella.
È bello. E quindi è stato archiviato come uno scherzo di cattivo gusto, magari qualche mitomane che voleva prendersi la... il, come cazzo si dice?
E la risponda.
Oddio, c'ho un lapsus.
Si prende la briga.
Il merito. Il merito di questa cosa. Va bene, e continuiamo con il disagio, perché non finisce qua il disagio, ovviamente. Mary si presenta a casa della famiglia Brown e chiede alla madre di vedere il piccolo Martin. Allora la madre, un po' interdetta, le risponde: guarda, il piccolo è morto.
Ma poi non avevano seppellito.
No, era tipo il giorno del funerale o qualcosa del genere. E al che Mary gli risponde: lo so, mi piacerebbe vederlo nella bara. Gli ha sbattuto la porta in faccia.
La madre.
Che cazzo devi rispondere? Poi ricordiamola con quegli occhi di ghiaccio inquietanti.
Ricordiamo la madre chi era. Cioè,
ti è appena morto tuo figlio. Ti arriva sta bambina con gli occhi di ghiaccio inquietante. Lo so, vorrei vederlo nella bara.
Nella bara. E che dire,
scena agghiacciante per quanto mi va.
Sì, poi sono sconcertato e a dir poco basito da questa ragazza.
Argana dice: Mary Bell non arriverà mai alla fine.
No, non ci arriva.
E Carol dice: ma non è il caso di indagare anche sull'infanzia di sta Norma? Ci arriviamo alla fine della puntata, perché è proprio questo il punto dove voglio arrivare.
Esatto, l'abbiamo detto all'inizio della puntata, questa puntata durerà un mese. Esattamente fra un mese noi dureremo.
No, a fine puntata in realtà parliamo proprio di questo discorso di questa Norma, perché tutta la puntata si verte su Mary Bell, il processo verte su Mary Bell, però c'era anche Norma, quindi poi ci sono un po' di stranezze che ci arriviamo, però dopo vi tengo sulle spine. Suspense. Quindi tornano all'asilo qualche giorno dopo, nei giorni successivi. Però che cosa era successo? Che durante a seguito degli atti vandalici dei giorni precedenti, i gestori dell'asilo hanno deciso di mettere un allarme. Quindi il 31 maggio le due pargole ritornano nell'asilo per passare un'altra allegra giornata di giochi, no? Divertirsi come hanno fatto, che era tanto bello l'altra volta, allora rifacciamolo. Però scatta l'allarme stavolta, un agente arriva e le tana.
E allora se state
due più due. E allora gli dicono:
no, scappellotto,
la prima volta che siamo entrati dentro st'asilo. Allora io: scusate, prego
passate. Ma giustamente, perché poi due bambine con due faccini così carini.
Quindi gli credono e l'episodio si conclude nel migliore dei modi, ovviamente. Arriviamo al...
Loro si sentono invincibili, praticamente possono farla franca in qualsiasi situazione, quando uccidono, quando vandalizzano, perché tanto, insomma, ne escono sempre fuori abbastanza pulite.
Infatti c'è anche questo aspetto, cioè nel senso, se tu inizi a compiere degli atti, degli omicidi e non vieni punito, ti viene, no, la cosa di riprovare quell'adrenalina.
Beh sì, è sempre... come dicevamo all'inizio, quando loro si sfidavano, no?
Esatto, diciamo. Esatto, provare le di questa cosa. E va detto anche, andando avanti, no? Norma Bell, ricordatevi il cognome perché è fondamentale, faceva la babysitter a un altro bambino, perché Norma Bell era già un po' più grandicella e si fidava il vicinato di lei, e lei gestiva un po' i bambini. Faceva da babysitter a Brian Howey, di 3 anni e mezzo. La famiglia a un certo punto si accorge che il piccolo è scomparso. Stiamo al 31 maggio del 68. Si accorge che il piccolo è scomparso e raccatta un po' di gente, tra cui anche i ragazzetti di zona, per andarlo a cercare. E fra quella gente c'erano anche Norma e Mary, ok? Allora, cerca che ti ricerca. Mary è... particolarmente partecipa a queste ricerche, nel senso, se ne esce: oh, andiamo da Davis, potrebbe stare lì. Davis era un negozio di dolciumi della zona. Allora ti vanno lì e
non lo trovano.
Ah, insiste: vabbè, guarda, c'è un cantiere abbandonato dietro questa zona, andiamo.
Da negozio di dolciumi a cantiere abbandonato, voglio dire.
Però a un certo punto gli dicono: no, ma è impossibile che sta al cantiere, non ci va mai a giocare al cantiere. Però comunque ci passano, perché non si sa mai, e non lo trovano.
E guarda, e ah, quindi, non lo trovano,
non lo trovano, non lo trovano. Ah, cerca che te ricerca, non lo trovano. A un certo punto chiamano la polizia. Chiamano la polizia, e quindi più tardi quella stessa sera, a un certo punto il bambino lo trovano. Oh, morto.
Ma te pare?
Te pare che lo trovano vivo.
Ma dove?
Nel cantiere abbandonato, dove Mary aveva detto andate a cercarlo lì.
Ah, perché evidentemente non l'avevano trovato, perché non l'avevano, lei l'aveva nascosto troppo
non
bene.
L'avevano trovato perché non hanno cercato benissimo, pensando che non stesse lì, e comunque magari lo stavano cercando vivo, quindi non vai a cercare una cosa mezza sepolta, no?
Ok.
E l'avevano coperto con dell'erba e dei tanti fiorellini rossi, quindi una cosa anche carina,
una cosa anche inquietante, che carina, cioè abbastanza.
Sì. Sì. Nascosto fra dei blocchi di cemento, quindi non era proprio in bella vista. A fianco al corpo poi trovano anche un paio di forbici mezze rovinate, un po' piegazzate, con la punta rotta, e insomma analizzano il corpo, fanno l'autopsia. Questo corpo era ricoperto di lesioni, di tagli e di punture, probabilmente fatti con quelle forbici, e trovano anche un tentativo di amputazione dei genitali. In realtà c'è chi dice che gliel'hanno proprio tagliato il pisellino, c'è chi dice che hanno tagliato una parte, chi un'altra, però insomma c'erano proprio delle lesioni lì, tipo un tentativo d'amputazione. E trovano anche una lettera incisa sulla pancia, una M di Mary.
Insomma, se sono fomentati abbastanza queste due ragazzine.
Per esempio, una M di Mary. E dall'autopsia è venuto fuori che è stato strangolato. È stato strangolato, e però a questo punto, cioè, perché dopo tutte ste cose non hanno fatto come con Martin,
hanno insistito,
c'erano dei tagli, quindi hanno insistito un po', e hanno visto che effettivamente la strangolatura era fatta con poca forza, quindi magari pensano potrebbe essere delle manine piccole, quindi magari potrebbe essere una donna, però più probabilmente un bambino. Allora dice: ok, questo è stato strangolato, un altro bambino. Quindi che fanno? Preparano 1200 questionari da distribuire a tutti i ragazzi della zona, preparati in maniera tale che se erano, perché dai 6 ai 15 anni mi sembra li distribuiscono dei ragazzi in quel range di età.
Ok.
E quindi anche eventualmente per farsi aiutare dai genitori a compilare questo questionario, per cercare un po' di indagare e capire che cosa potesse essere successo. E quindi poi in seguito a questi questionari fanno anche degli interrogatori. La gente va a casa di un agente, va
sei
a casa
stato
di...
tu?
O sì, sei stato caso tu. Chiuso.
Sei gente... stato tu? No. Ragazzi, non sono riusciamo a trovare l'assassino.
Mannaggio. Va a casa di Mary Bell e lei gli risponde in maniera abbastanza strana, cito: ho visto Brian l'ultima volta a mezzogiorno e mezza circa in White House Road mentre giocava con suo fratello. Non sono andata al cantiere abbandonato quel giorno.
Sì, qui vabbè,
l'ultima volta è stato due mesi, cioè tipo glielo dice lei, come a dire, per mettere le mani avanti, e dirà di aver visto Brian con delle forbici in mano, tra l'altro, e questo è importante perché il fatto delle forbici non era stato divulgato, quindi non si sapeva che c'erano delle forbici di mezzo. E parlano ovviamente anche con Norma, perché parlano con vari bambini, però poi alla fine la loro attenzione si focalizza su queste due, e Norma dice che quel giorno era con Mary, e le due versioni però non coincidevano, quella di Mary con quella di Norma.
Lampe dice che nel coso c'era scritto: hai strangolato un bambino di recente? Sì, no.
E lei aveva scritto sì e poi aveva cancellato
scritto no, no.
Perché sai, d'impulso uno si sbaglia. Quindi le due versioni fra di loro non coincidevano, i sospetti su di loro aumentano, e continuano gli interrogatori finché a un certo punto Norma cede e ammette che Mary l'ha portata a vedere il cadavere. Quindi Norma dà la colpa a Mary e dice: Mary mi ha detto di averlo strangolato e che non dovevo raccontarlo a nessuno. E la gente le risponde: che altro ti ha detto Mary? Che si era divertita a farlo. Questa è la citazione di quello che ha detto lei, Norma, alla gente. Racconterà anche altre cose in quell'interrogatorio, dettagli che non erano stati divulgati, ad esempio dove si trovava il rasoio con cui era stata incisa la M,
perché erano state trovate solo le forbici.
Esatto, e poi è stato trovato anche il rasoio in base a quelle indicazioni, quindi era palese che a quel punto Norma effettivamente stava lì. Poi c'era ancora magari il dubbio su chi avesse commesso l'omicidio, ma che Norma c'era stata, in base a questi dettagli era
in dubbio.
E a quel punto anche Mary ha confessato, e in realtà le due versioni hanno detto praticamente le stesse cose, però ognuna dava la colpa all'altra, quindi c'era uno scambio di ruoli. capito? Dicevano
però la prima a parlare è stata Norma.
La prima a parlare è stata Norma, esatto.
A merda.
E Mary...
Traditrice.
Traditora.
Traditora.
E Mary dice... Poi Norma ha voluto che... Perché giustamente nella sua versione dà la colpa a Norma. Poi Norma ha voluto che andassimo al cantiere e lì ha fatto sdraiare Brian in terra. Gli ha messo le mani intorno al collo e ha stretto così tanto che sono diventate bianche. Brian cercava di liberarsi e io ho preso Norma per le spalle perché smettesse, ma lei si è arrabbiata e ha fatto sbattere la testa di Brian contro un pezzo di legno. Norma mi ha chiesto di smetterla di gridare e avrebbe ammazzato anche me. Poi siamo tornati a casa e lei è uscita di nuovo con un paio di forbici. Mi ha chiesto di andare a prendere una penna perché voleva scrivere qualcosa sulla pancia di Brian. Le ho detto di no e lei mi ha minacciata con il rasoio. Siamo tornati al cantiere e Norman ha tagliato una ciocca di capelli di Brian e lo ha ferito con le forbici e con il rasoio alle gambe. Quindi ha fatto tutta questa descrizione nei dettagli, dove però era Norma l'esecutrice, l'assassina vera e propria. E durante il processo è stato collegato anche l'omicidio di Martin Brown, su cui però non ci sono tutti i dettagli che ci sono su questo omicidio, quindi la cosa si concentra più sull'ultimo omicidio e non su quello. Però in realtà sono, a quel punto si sono collegate anche le due cose, che, perché poi verrà fuori che era stato strangolato anche lui, cioè rifanno degli accertamenti. E...
dice, dice fammi un po' vedere se qua se mai.
E Norma viene descritta perché che cosa succede? Che la famiglia di Norma c'aveva un avvocato coi controcoglioni, un signor avvocato, e la fa passare, viene descritta come una bambina con un certo ritardo mentale e che quindi era succube di Mary. Quindi Mary era il boss anche se era più piccola e Norma faceva quello che diceva Mary. E i periti che visitano i psichiatri, i psicologi, non so chi fosse, insomma i periti del tribunale che visitano Mary, l'hanno descritta come intelligente, manipolatrice, antisociale, che non ha senso del bene e del male e totalmente priva di empatia. Quindi
è psicopatica, bambina, piccola, esatto. Cresciuta in un ambiente decisamente sbagliato, però insomma...
Esatto. E quindi capisci che la differenza tra le descrizioni di queste due bambine fa perdere l'ago. Dove cazzo è arrivato della bilancia?
fa perdere l'ago della bilancia
su...
Comincia a cercarlo.
Su una delle due versioni, quella in cui è stata, certo, Mary effettivamente ad uccidere tutto quanto. E...
ad uccidere tutto quanto il mondo! Mary ha ucciso tutto quanto!
Tranne Pollotron!
Bottiglie! Ma Pollotron no!
Pollotron vivrà!
E anche Jingle Man!
Però solo a Natale!
Solo a Natale! Non è che vive solo a Natale, vive sempre.
Sì, ma
lui
vive malissimo.
Però può fare, esatto, gli altri giorni è una merda.
Inoltre poi saltano anche fuori tutti i retroscena di Mary, tutte le aggressioni.
Che in realtà, a dire tutto questo, c'era sempre lui, ovvero Fajanum, il cattivo che suggerisce all'orecchio ai bambini cattivi cosa fare. Quello è il superpotere di Fajanum, okay, manipolare i bambini cattivi.
I bambini buoni che li
fanno
cattivi.
No, i bambini cattivi.
Ma se sono già cattivi da loro, che manipolano.
Ho capito, però gli fa fare cose ancora più cattive.
Tipo non fare i compiti. No. Pensa, loro avrebbero ucciso qualcuno, invece lui gli fa non fare i compiti.
No, uccide i compiti. Bambini.
Va bene. Quindi saltano fuori anche tutte le aggressioni pregresse che Mary faceva, la bulletta a scuola, tutto quanto, quindi si delinea un po' tutto il carattere, tutto quello che ha fatto nella sua vita, no? E quindi alla fine c'è sta questo processo e Norma viene assolta, perché non ha ucciso materialmente nessuno, mentre è stata Mary quella l'esecutrice vera e propria dell'omicidio, che è stata condannata. Ed è stata condannata durante il processo mi ero perso un attimo una cosa, scusate, sto cercando di non avere uno script, quindi c'ho un po' di appunti, però mi perdo, quindi chiedo bene.
Piano piano ci abitueremo anche a questo.
Nel frattempo l'ago della bilancia è l'arma di Jingle Man. Il problema è quando lo perde.
Maledetto ago della bilancia.
Fajanum lo immaginavo donna.
Perché no? Potrebbe essere...
ex di Pollotron. Forse è per questo che è diventato cattivo.
Perché è stata lasciata da Pollotron.
Perché si sono lasciati, quindi prova risentimento. Vedi?
Vedi la storia, una storia. La storia prende forma, ragazzi. Attenzione.
Una forma orrenda.
Però una forma. come diceva Carol, non è una bella storia, ma è la storia che ci meritiamo.
Mi ero dimenticato di dire una cosa interessante, che durante il processo a Mary viene chiesto che cosa si ricorda, come si ricorda quella giornata, e lei disse una giornata di grandi risate.
Beh, giustamente si è divertita.
Sai, c'era giuria popolare in quel processo, quindi tutte queste frasette non è che l'abbiano proprio aiutata nell'essere
certo
stagionata.
Certo che no, però...
E
almeno è stata coerente con se stessa.
A questo punto c'è la condanna, come abbiamo detto Norma viene totalmente scagionata, proprio libera, vai e procrea.
Che succede, amico?
E Mary invece si becca il carcere a tempo indeterminato.
Che cazzo, perché è un lavoro, senso,
è un bel contratto, è un buon contratto.
Ma è 11 anni,
con tredicesima, quattordicesima.
Vabbè, ma non era il carcere.
No, infatti all'inizio va in un istituto di correzione minorile, e poi quando diventa maggiorenne va in un carcere femminile. Però c'era proprio questa cosa, non so se ci sia ancora in Inghilterra, che io ti butto in carcere però non ti do una pena. Cioè, potrebbe essere carcere a vita o potrebbe essere carcere a 5, 10, 15 anni. Ti libero quando ti giudico riabilitato.
Mm.
Può essere interessante.
Ma era un carcere minorile?
Era un istituto di inizialmente era un istituto di correzione minorile. Poi, quando è diventata maggiorenne, è finita in un carcere femminile, un carcere vero e proprio.
Ok.
E quindi si è beccata questo carcere a tempo indeterminato, non so come si chiami, l'istituto giuridico...
Il cocco.
Pare ovviamente che lì abbia continuato con il suo atteggiamento violento, per il quale spesso tra l'altro veniva punita, quindi faceva rissi, attaccava brighe, tutto. E in questo carcere minorile, cioè, finito il carcere minorile, quando è finito in carcere vero e proprio, carcere femminile, si è data al lesbismo. Quindi ha intrattenuto diverse relazioni. Qui va anche specificata una cosa: questa non si è vissuta la pubertà. Cioè, no, nel certo. senso, è diventata adolescente e adulta, circondata da donne, quindi è anche un po' quasi ovvia la cosa, no? A un certo punto vai scopà, c'è solo donne.
Vabbè, non lo so questo, sinceramente.
No, però... non essendo finito in carcere minorile ancora, ma non sono minorenne, quindi non posso più finirci.
Cioè, non è che se tu vai in un carcere maschile allora diventi
no
gay.
non dico che sia a parte che lei non era gay, perché poi quando è uscita
per fare esperienza,
non dico che sia scontato che chiunque finisce nella stessa situazione finisce così, però dico che sicuramente ha aiutato.
Mary ha vinto tutto, dice Carol, posto fisso a 11 anni. Te pare poco?
Fantastico. Comunque, nel 77 è evasa, è scappata, perché comunque non era un carcere di massima sicurezza, è riuscita a scappare, si è ubriacata malissimo ed ha perso la verginità con un uomo. Quindi non era lei.
Non gliela faceva più, doveva...
Voleva il...
Non gliela faceva... Dice, quando è tornato a carcere, oh, senti, io non gliela facevo più, dovevo per forza avere una botta di vita.
No, tra l'altro c'è anche chi parla di stupro, perché a detta sua non si ricordava totalmente niente, quindi era ubriacata malissimo, quasi coma etilico, quindi a quanto pare l'hanno mezza stuprata. E comunque, chiusa questa dolce parentesi...
L'hanno tornata, cioè l'hanno rimandata poi in carcere.
L'hanno ribeccata subito.
L'hanno tornata in carcere.
Sì, verbi transitivi, transessuali. L'hanno ribeccata subito dopo e l'hanno ringabbiata.
Lampa, sì, giustamente, doveva far passare il tempo in qualche modo. Che vuoi fare?
La madre in tutto questo l'andava spesso a trovare, ma non perché le voleva bene, perché la madre la odiava, ci ricordiamo. Non la voleva.
Cioè la madre odiava lei? O lei odiava la madre?
Leo. La madre odiava Leo.
No, dico... Mary odiava la madre o la madre...
La madre odiava Mary.
Ah, ok.
Non la voleva.
Poi ti chiedi perché questa ha ammazzato due ragazzini, però vabbè,
però andava là, le chiedeva tante cose, ma soltanto in realtà perché si voleva rivendere le storie. Quindi voleva andare a fare le interviste per guadagnare soldi e tutto quanto. Quindi andava a trovare la figlia, le chiedeva tutte quante le cose in modo che poi se le potesse rivendere e farci due spicci. Finite di farti tutte le domande, poi tornava agli insulti, cioè, capito? Andava a trovare, le chiedeva, ma allora com'è andata? Sei una stronza,
assassina, merda, fai schifo, muori.
Alla fine...
La madre che tutti vorremmo.
Esatto. Alla fine...
Soprattutto la mamma del Donato Bilancia era una mamma completamente, cioè, amorevole all'estero.
Beh, hanno delle similitudini.
Analogie.
Delle similitudini. Analogie.
Analogie.
Alla fine...
La cosa bella di dire la parola analogia è che dentro c'è la parola
non puoi
anal.
Puoi dire analogia senza dire anal. O analo, in realtà.
Analo.
Analo. Alla fine, 12 anni dopo, quindi dopo 12 anni di reclusione, nel 1980 Mary Flora Bell torna in libertà. Però non è che gli finiscono proprio qua le agonie, le cose, perché lei ovviamente, cioè, la nazione intera la odiava. E quindi ha cambiato nome, ha cercato di vivere nell'ombra, si è risposata, cioè si è sposata, ha avuto anche una bambina e ha cercato di mantenere segreta la sua identità.
Invano, ovviamente.
Invano, perché ogni tanto c'era qualche testa di cazzo paparazzo che la sgamava, le faceva le foto, tutto il vicinato.
C'è qualche foto di lei da grande, parla,
sì,
mentre...
Sì, ci stanno delle foto di lei da grande. Di qua. E il vicinato la insultava, diceva: non voglio vivere con un'assassina. Quindi lei doveva riscappare, andare da un'altra parte e cercare di nuovo di ricambiare nome, di rifarsi una vita. E in tutto questo era anche molto apprensiva come madre, perché cercava di coprire il viso e la testa della bambina per ripararla dai paparazzi e per non divulgare la foto della figlia. Capito? Quindi comunque era apprensiva nei suoi confronti, finché alla fine nel 2003 ha vinto una battaglia legale per l'anonimato. Quindi è riuscita, lei e sua figlia ad oggi vive nell'ombra, non si sa che fine abbia fatto, si sa che è diventata nonna, quindi sua figlia ha procreato a sua volta. E tra l'altro pare che in realtà sia stata anche una brava madre, perché in tutto questo l'hanno scoperta più volte, ok? E lei all'inizio non aveva detto niente alla figlia, anche perché se era ragazzina non aveva detto niente della sua vera identità.
Sai, tua madre era bambina,
però
uccideva.
Poi quando era iniziata a diventare grande e quando vedeva che quando la sgamavano i vicini la chiamavano assassina, la figlia ha iniziato a dire: ma che cazzo sta succedendo? Quindi a un certo punto
che cazzo hai combinato?
Le ha dovuto raccontare tutto, però la figlia l'ha perdonata, l'ha accettata per quello che era.
Vabbè,
quindi...
ma parliamo sempre di una bambina, cioè...
Beh, la figlia mi pare che avesse 13 anni a quel momento.
Sì, ho capito,
quindi...
però Mary Bell, quando ha fatto quello che ha fatto, era una bambina che fondamentalmente era cresciuta in una maniera... Cioè, qui ovviamente, come sempre, è da demonizzare la madre, non la ragazzina. Giustamente, per carità, soffrono sicuramente i parenti delle persone morte, immagino magari... non lo so,
da più o meno adulta.
I parenti di Brian o dell'altro bambino non è che possono essere contenti. Frega cazzo se era bambino o se era adulta. Però effettivamente lei era una bambina quando ha compiuto quello che ha fatto.
No, però capito, è vero che era una bambina, però continua la violenza in carcere. Cioè, nel senso, è evasa. Cioè, nel senso, non era. Anche a 20 anni non era proprio sta stinco di sangue.
No, stava in carcere.
È in carcere,
figa.
Però a questo punto, quindi teoricamente la storia di Mary Bell finisce qua, però ci stanno un po' di problemi. Cioè, torniamo a quello che diceva anche Carol, mi sembra, sul discorso di Norma, che non si sa niente di Norma. Perché intanto non ci sono state prove, in tutto il processo non ci sono state prove schiaccianti di colpevolezza, un sacco di indizi, ammissioni di colpevolezza che sono arrivati solo dopo, cioè lei i primi 3 anni mi sembra di incarcerazione, lei ha continuato a dire che era innocente, che era stata
l'ennesimo norma. Processo basato su testimonianze anziché su prove, insomma.
E ci stava, vorrei farvela vedere, allora, Norma Bell, eccola qui, di Anna Flora, Mary Flora Ben, ci stavano un sacco di foto in giro di quando lei era bambina. Di Norma Bell non si sapeva un cazzo, ci stava solo una foto che è stata divulgata, e la foto è questa, una bambina tutto sommato innocente, anche un po' tonta, se vuoi. Torniamo al discorso del leggero ritardo. Se la confrontiamo con gli occhi di ghiaccio di Mary Bell dall'altra parte, che ve la ricerco un attimo per...
Sì, dici, ecco, sta là sotto.
Per fare un paragone. Cioè, capisci che guardi sta tizia, la confronti con quest'altra, c'era la giuria popolare, cioè il famoso ago della bilancia perde da una parte.
E dice Argana, più che altro un processo che ha fatto la differenza l'avvocato.
Esatto, perché c'era questo discorso di questo mega avvocato che ad oggi, ripeto, sono illazioni, perché il processo è concluso, non è che si è tornato indietro sul discorso che fosse innocente o altro, ad oggi lei è colpevole per la legge. Però ci sono tanti però. per esempio, questo discorso di questo avvocato, che probabilmente è stato lui a cancellare tutte le foto, a far passare
Mary Bell
come la colpevole e lei come ritardata, quando in realtà era quella più grande, ed è probabile, plausibile quantomeno, che fosse l'esatto contrario, che Mary più piccolina era succube di Norma.
Parliamo sempre di un'altra ragazzina comunque.
Beh, 13 anni inizia a essere un po' meno ragazzina, 2 anni di differenza a quell'età.
Sei ragazzina a 18 anni.
Sì, c'è un motivo se sei minorenne fino ai 18 anni, però 2 anni di differenza a quell'età sono tanti.
Sì, volendo.
A 13 anni te non esci con gli 11 anni, a 20 anni poi usci con i 22 anni. Per dire. C'è tanta differenza. C'è un discorso che ho dimenticato volutamente di dire prima: la M della pancia. Dalla perizia di quel segno è venuto fuori che quella
M, in realtà, non era una M, era una C
di Pollotron.
No, era una G.
Era un cavallo.
No, era una scopa.
Era una N a cui era stata aggiunta una stanghetta per farla diventare una M.
Ah, vabbè,
la N di Norma, volendo. E qui potrebbero nascere varie interpretazioni, tipo che, se vogliamo il discorso di Mary, che era la cosa, Norma potrebbe aver messo la N, Mary si è incazzata e ha detto no, l'ho ammazzata io, aggiungi la M è mia. Oppure potrebbe essere stata Norma che voleva firmarsi e poi ha pensato, però so cogliona, io mi chiamo Norma, io
no, era la M di Majin Buu.
Infatti aveva proprio il riccetto. No, c'è un altro discorso da collegare con la MN. C'era un altro personaggio che firmava con un'incisione le sue vittime.
Jingle Man! Oh no.
Jack lo Squartatore.
Ah, quindi a un certo punto sono arrivati a...
Film che tra l'altro... No, film che tra l'altro è uscito in quegli anni. No, non era vivo Jack lo Squartatore in quegli anni. Però era uscito il film da poco, quindi il desiderio di emulazione poteva scattare. E c'era un'altra frase in quell'asilo dove loro avevano scritto le varie frasi, che era stata scritta, questo visto periziato con la grafia, l'aveva scritta Norma questa frase, ed era I murder so that I may come back, che è una frase del film di Jack lo Squartatore.
Quindi è plausibile che Norma avesse visto il film di Jack lo Squartatore,
gli piaceva questa cosa, il desiderio di emulazione, voleva firmarsi con la N, ha messo la cosa, poi ha pensato, però sto deficiente, io mi chiamo Norma, ci metto una M, mi sgamano, mettiamoci la M e damo la colpa a Mary. Quindi ci sono tante queste,
tanto ritardata forse alla fine.
Poi il discorso delle violenze sessuali, questo già l'avevo detto all'inizio, che in realtà non c'erano state violenze sessuali su Mary, perché lei durante il processo non l'hanno periziata, era ancora vergine, quindi no, però viveva in questo ambiente violento e quant'altro, sì, però la madre non è che strangolava, la madre frustava, quindi anche lì, se devi avere questo desiderio di emulazione, magari vuoi emulare la frusta. Quindi c'è stato un po' tutto questo discorso. E un altro dettaglio fondamentale è che Norma faceva la babysitter a entrambi i ragazzini, quindi era Norma che li conosceva, non Mary.
Diciamo che era Norma che aveva individuato le due vittime alla fine, perché era l'unico collegamento.
Quindi io non
logico.
Dico che sia stata Norma, non dico che sia stata Norma, però considerando, ripeto, che c'era la giuria popolare è molto influenzabile da determinate cose, considerando che avevano questo avvocato coi controcoglioni, considerando tanti vari aspetti, potrebbe essere insomma un po'
particolare. Tanto che Carol ha risolto il caso di Jack lo Squartatore, viaggiatore nel tempo.
Jack il viaggiatore. In realtà
è per questo che non l'hanno mai preso.
Poi un'altra cosa è che nel frattempo la madre è morta, dopo parliamo dopo, da lei che è liberata, ha fatto figli e quant'altro, vive nell'ombra, la madre gli è morta, e anche lì ci sono un po' di dubbi sul fatto che sia stato un incidente, se si è suicidato o se addirittura è stata uccisa.
Sì,
perché no, è morta un po' in una situazione un po' particolare, sono tipo... stati scritti tipo mezza bruciata vicino al gas, insomma non ricordo bene i dettagli, perché a questo punto si tratta pure, l'ho un po' lasciata perdere, perché si tratta un po' di illazioni,
di complotti, cose.
Sì, ci si specula un po' su, proprio ci hanno scritto un sacco, scriveranno libri su di lei per i secoli dei secoli.
Beh, mi avevi detto che la stessa madre aveva scritto dei libri su di lei, o non sbaglio?
No. Non l'ho detto, no.
No,
no,
no, che
no, rilasciava interviste, cose, interviste, no, non ha scritto libri su di lei. E Tra l'altro c'è una cosa che tipo, c'è una legge in Inghilterra per cui chi fa dei crimini non può guadagnare dalla divulgazione di quei crimini, quindi non puoi scrivere un libro e guadagnare dalle royalties, fatti pagare per delle interviste e quant'altro. Però hanno aggirato la cosa per cui una giornalista ha scritto un libro, l'ha scritto lei, e poi è venuto fuori dopo che in realtà l'aveva pagata per rilasciare questa intervista, quindi c'è stato anche un piccolo scandalo su questa cosa. E pare che lei volesse cambiare sesso in carcere, quando gli era partito il periodo lesbico voleva diventare uomo. Però poi alla fine non l'ha più fatto, e per fortuna a quanto pare, perché poi c'aveva questo desiderio materno che, ripeto, a quanto pare era anche una brava madre, cioè la figlia li vuole bene, pare che l'abbia cresciuta anche abbastanza bene. E no, ma invece è sparita, non si sa un cazzo. Mentre lei ha provato, Mary, a cambiare nome, tutto quanto, e continuano a ribeccarla di tanto in tanto, c'è qualcuno che gli fa una foto. Norma, zero totale, totalmente sparita, rimane soltanto in giro quell'unica foto che abbiamo visto e niente, questo è quanto.
Ok, bello, figo. E insomma, se volete altre storie come questa e volete anche sapere come andrà a finire fra Jingleman e Fagianum, seguite Pupazzi dalle Gare. Ragazzi, non ci sono più recensioni su Apple Podcast. A me questa cosa mi fa molta tristezza, perché Apple Podcast, una recensione a 5 stelle ci aiuta a proseguire, ci aiuta a crescere,
procreare.
A procreare, ad essere sempre più presenti sulla piattaforma, arrivare in cima alle classifiche, a farci conoscere altre persone. Insomma, ci dà una bella mano. Quindi parlate ai vostri amici di Pupazzi dalle Gare e lasciate una bella recensione su Apple Podcast, perché ci dà una mano, fondamentalmente,
poi
ci aiuta.
Una mano ancora più forte, se ve la sentite, se proprio ci volete bene, è una cosa di cui non parliamo più mai, in realtà dovremmo proporlo più spesso, è che noi abbiamo anche un Patreon, dove volendoci potreste finanziare, sovvenzionare e volerci tanto bene.
E quindi Patreon,
vogliateci bene.
Patreon e tutte queste belle cose le trovate sicuramente in un unico posto, che è il sito www.pupazzidallegare.net.
Poi abbiamo messo il link nei commenti.
Poi metteremo anche il link in descrizione del podcast.
Sì.
Noi ci rivediamo lunedì.
Lunedì per la rassegna stampa consueta, che però abbiamo spostato dal sabato a lunedì. La vogliamo fare sempre alle 18:30?
Poi vediamo, ci organizziamo. Rimanete
iscrivetevi
sempre,
iscrivetevi al canale Telegram, perché lì vi aggiorneremo sull'orario effettivo.
Trovate sempre tutto nel sito, compreso il canale. E poi ci vediamo mercoledì con Jacopo di Economia al Polpette,
non
per capire, non Giuseppe, stavolta sono venuto preparato, per capire che cazzo succede, porca troia. E quindi insomma capiremo meglio queste cose qui. Intanto grazie per essere stati con noi, grazie a tutti voi, grazie, vi voglio bene da paura. Ci risentiamo con i Patreon nel gruppo segreto Telegram, e con gli altri ci vediamo la prossima volta.
Quindi ragazzi, è stato un piacere e spero che vi sia piaciuta la puntata. Alla
prossima. Vi è piaciuta Mary Bell? Vi è piaciuta Bambina Kill, Baby Kill? Ma ci stanno
baby
altri baby killer secondo te?
Boh, cerchiamoli. Se è piaciuto l'andazzo ci saranno sicuramente.
Perché inizialmente quando tu mi hai detto questa storia qui di Mary Bell, io ero un po' scettico, sono sincero.
Anch'io all'inizio ero scettico, non abbiamo mai parlato di bambini.
Ma più che parlare di bambini, non mi dava la sensazione di essere una storia.
No, io l'ho.
Invece
l'ho trovata curiosa e carina. L'ho trovata curiosa e carina.
Ci piace Mary Bell, dice Giulia. Ci sono i baby killer. Vabbè, io la prossima, per il prossimo episodio avrei già deciso un argomento che voglio trattare da un po' di tempo. Io gli assassini li ho proprio accantonati. Sto parlando di altre cose. Anche se mi piacerebbe tornare, io ce n'ho già un paio di belli assassini ignoranti. Ma tanto io faccio sempre i miei sondaggini per far decidere agli altri di cosa parlare.
Anch'io. Sono
questa
molto
volta.
Democratico.
No, tu no, per niente. Questa volta, però, avrei già deciso per Chernobyl, perché insomma mi sembrava una puntata caruccia da propone.
Va bene ragazzi, ci vediamo nel gruppo Telegram o comunque lunedì per la consueta rassegna settimanale, quindi è stato un piacere e alla prossima.
Ciao ragazze, ciao ragazzi,
ciao ragazzi, con la sciu, ciao ragazzi,
no.